La situazione è abbastanza critica. Sicuramente facile il collegamento tra le proteste dei fratelli musulmani che stanno continuando al Cairo e in altre parti d'Egitto contro la deposizione dell'ex presidente Morsi e che l'installazione di un governo sostenuto dai militari sin dal 3 agosto scorso, dopo il 3 luglio scorso, dopo che il 30 giugno era stato deposto appunto il presidente. E sembrava che la repressione che era stata attuata dalle forze armate durante il mese di agosto, in particolare il 14 agosto, bisogna ricordarlo come una giornata abbastanza pesante e tragica, perché si calcola che in quell'occasione siano state uccise circa 1000 persone più o meno in varie, soprattutto al Cairo ma anche in altre città d'Egitto, e poi da allora era sembrato che quell'episodio avesse in qualche modo messo un punto fermo alla situazione. Invece adesso, in occasione del 6 ottobre, cioè del 40° anniversario della guerra del Kippur, guerra che gli egiziani nella loro storia hanno sempre considerato una vittoria su Israele, perché hanno riconquistato il Sinai, nonostante insomma, le pagine della cronaca di guerra di quel tempo la raccontino diversamente. Insomma, comunque sia, per l'Egitto è considerata una vittoria, e quindi è stata celebrata quest'anno dall'esercito con maggiore enfasi che in passato, e questo ha scatenato, appunto, aveva già scatenato rappresaglie. Già venerdì scorso c'erano stati altri episodi di protesta che avevano provocato 4-5 morti in Egitto. Domenica è stato appunto l'acme delle proteste, con questi interventi abbastanza pesanti e con reazioni. Ieri il Ministero dell'Interno ha ammesso che sono tutti i civili i morti, le vittime di quegli scontri, e di cui praticamente una 40 e più sarebbero solo al Cairo. Gli altri appunto sono cifre abbastanza piccole in altre città come Beni Suef nel sud, e quindi insomma la situazione è abbastanza critica.
Remigio, la interrompo un secondo. Prego. Ma lei valuta davvero, come molti a parte chi ha voluto vedere una regia unica tra gli attentati del Sinai, i fratelli musulmani, che mi sembrano letture un po' campate in aria, però invece come un'operazione di endorsement da parte dei fondamentalisti sul resto del movimento, quello ancora un po' più legato all'umore popolare?
Ma io credo che sia legittimo pensare a questa possibilità di endorsement, pensare al fatto che i fratelli musulmani, non dimentichiamolo, sono appunto il ceppo dal quale è nato Hamas, e i problemi che ci sono adesso nel nord del Sinai, al confine con Israele, con la striscia di Gaza, potrebbero avere benissimo un collegamento con le proteste che avvengono al Cairo e nel resto dell'Egitto per sostenere il ritorno del presidente Morsi e contro l'autorità instaurata dal nuovo governo e dalle forze armate comandate dal generale El Sisi, che in fondo per molti comincia ad avere l'aspetto ad assumere il ruolo del generale Nasser, cioè del primo grande leader egiziano, quello che avrebbe proprio restituito dignità al popolo egiziano nel mondo arabo con le sue leggi a favore delle classi meno abbienti, con la sua gestione non certo democratica, anzi sicuramente dittatoriale, però molto molto vicina alla popolazione. E tuttora ci sono coloro che vanno portando in giro ritratti di Nasser accanto ai ritratti del generale El-Sisi, come dire che c'è una sorta di filo di continuità dal 1953-54, quando Nasser assunse il potere, fino ad oggi. Non dimentichiamo che comunque la conduzione del paese è stata sostanzialmente nelle mani dei militari, se non per il breve periodo dalla caduta dalla deposizione di Mubarak fino all'elezione dei fratelli musulmani e poi fino a questo luglio. Cioè ci sono stati neanche, perché dalla caduta di Mubarak fino all'elezione di Morsi presidente, anche in quel caso c'era lo SCAF, cioè il Consiglio Supremo delle Forze Armate, che ha retto di fatto il paese, sia pure con una presenza di un governo civile. E allora diciamo che le forze armate continuano ad essere il punto di riferimento per il paese delle piramidi, e nonostante questo, nonostante ci sia questa presenza consolidata, nonostante ci sia questo piano anche abbastanza rigido di sicurezza attuato dal nuovo governo, con coprifuoco e con una blindatura spesso e volentieri, come è avvenuto venerdì scorso e domenica, delle città, con grande dispiegamento di mezzi blindati, carri armati e poliziotti e soldati. Nonostante questo, esiste ancora un nucleo abbastanza duro, abbastanza compatto di protestatari che non accettano questi nuovi sviluppi politici del paese e che pretenderebbero che fosse restituito il potere al quello che considerano l'unico presidente eletto democraticamente, cioè Mohamed Morsi. Ovviamente questo è un progetto e un obiettivo che si scontra con una volontà ampiamente manifestata dalla popolazione egiziana, quando a giugno avevano raccolto prima 22 milioni di firme proprio a contrastare il numero di voti che aveva ricevuto Morsi nel 2012, che erano circa 13 milioni di voti che gli avevano permesso l'elezione alla presidenza. E poi dopo addirittura raduni in cui la stampa ha parlato di 30 milioni di persone, di sostenitori del nuovo regime, quindi di Abd al-Fattah el-Sisi, il generale, il comandante dell'esercito, il ministro della difesa e del nuovo governo civile.
Remigio, comunque la si voglia vedere o comunque si voglia leggere anche l'intervento, chi ha parlato di colpo di Stato, chi come lei o come altri analisti invece sostiene che al di là degli interessi specifici di cui l'esercito è portatore, in quel caso sia comunque intervenuto in una situazione in cui la gente era ritornata in piazza e c'era di nuovo una situazione di conflitto pesante, di tensioni pesanti all'interno del paese, per cui la destituzione di Morsi in qualche misura si sia resa necessaria. Al di là che la si veda in un modo o nell'altro, voglio dire, l'esercito continua a giocare un ruolo particolare e specifico che condiziona pesantemente anche le possibilità dell'Egitto anche rispetto al nuovo governo più o meno provvisorio.
Ma sì, su questo non c'è alcun dubbio, appunto sottolineavo per questo la linea di continuità tra addirittura il regime di Nasser, certo, e la presenza del generale El-Sisi, dell'attuale ministro della difesa, che poi è l'uomo forte della situazione in questo momento. No,
perché all'inizio, lo dico, la primavera araba comunque era sembrata un momento anche emancipatorio rispetto a questi processi.
Sì, purtroppo le nostre analisi dal nostro punto di vista occidentale sono sempre abbastanza carenti, superficiali e affrettate sui fenomeni che riguardano il mondo arabo e il mondo islamico. Avendo vissuto per circa 15 anni in Egitto e vivendoci tuttora, la sensazione che le nostre categorie, sia di valutazione politica sia di interpretazione degli fenomeni sociali del mondo arabo siano veramente molto parziali e molto limitate. Insomma, è chiaro, partono dai presupposti di quello che è il nostro desiderio e sensazione di democrazia, di quelli che sono i nostri riferimenti culturali, e il mondo arabo ne ha di tutt'altri. Nonostante, non dimentichiamolo, la nostra cultura e politica e in generale l'assetto culturale sia qualcosa che ci è venuto anche grazie proprio alla tradizione che è stata tramandata dagli arabi. Non dimentichiamo che noi Aristotele, Platone e i filosofi greci e la cultura greca non l'avremmo conosciuta se gli arabi non ci avessero tramandato in passato questi elementi, perché erano gli unici che possedevano i documenti per tramandarcela. Quindi il nostro legame di occidentali odierni a quel mondo ha antiche origini, tuttavia le nostre categorie si sono sviluppate diversamente e ci siamo orientati verso tutt'altra interpretazione delle categorie politiche, storiche, sociali e umane. Oggi noi siamo assolutamente incapaci di capire esattamente che cosa succede in questo mondo. Nonostante questo, la presenza, l'intervento, le interferenze, vorrei dire, degli occidentali su questo mondo continuano ad esserci, sono tante, tant'è vero che poi c'è questo grande filo diretto tra Washington e Riyadh, cioè tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, che costituisce un elemento di riferimento molto importante tra i due mondi, sia perché ci sono appunto interessi economici molto grandi riferiti al commercio del petrolio, all'acquisto del petrolio, sia perché appunto tutti i finanziamenti spesso di molte iniziative occidentali sono legate a fondi e finanze arabe. Ci sono grandi depositi di ricchezze, di capitali arabi che sono proprio in banche occidentali. Allora, se questo è vero e se però si rivela una nostra incapacità all'interpretazione corretta dei fenomeni che stanno attraversando il mondo arabo, altrettanto dobbiamo considerare che quello che sta succedendo lì è sicuramente pieno di contraddizioni, pieno di confusioni, ma sta cercando probabilmente una sua linea che non si sa se mai troverà e se avrà mai successo e se sarà individuata, di nuovo tipo di democrazia che sia autonoma, che sia indipendente dalle categorie che l'Occidente ha continuato a trasmettere e a mandare. Non dimentichiamo che l'Egitto è il paese arabo più legato, per esempio, all'Europa e agli Stati Uniti. In Egitto c'è moltissima gente che parla benissimo inglese, francese e anche molti che parlano italiano. E questo perché? Perché ci sono molti, soprattutto famiglie benestanti, che hanno usato per molto a lungo trascorrere vacanze, andare a studiare e avere anche proprietà in Europa e negli Stati Uniti. E tutt'oggi è ancora così. Tuttavia tutto questo crea ancora una situazione di divaricazione fra quello che succede in quel mondo e quello che si capisce da parte nostra. Allora, adoperare le nostre categorie, pensare che quello che noi definiamo un colpo di Stato è un colpo di Stato, sicuramente dal nostro punto di vista lo è, sicuramente da parte di chi lo sta facendo è una gestione diversa del potere, è una maniera di modificare gli equilibri diciamo non corretti che si erano stabiliti durante l'anno di presidenza di Morsi, che in effetti non ha portato nessun vantaggio alla popolazione egiziana, non ha realizzato nessuno degli obiettivi che erano stati annunciati proprio all'inizio della presidenza. E purtroppo il limite è anche in questa grossa presenza della religione come strumento di interpretazione della società, della realtà e come fonte di diritto e di indirizzo. Uno degli scontri più grossi che c'è stato in quest'ultimo anno durante la presidenza di Morsi è stato proprio la modifica della Costituzione che i fratelli musulmani avevano ottenuto e garantito con il riferimento alla Sharia, la legge coranica, come fonte primaria
del
o quasi
diritto.
Del diritto egiziano, certo. Cosa che invece da altre parti, da altri gruppi della società egiziana viene rifiutato, non solo da cristiani o da laici che non hanno riferimenti religiosi, ma anche da una parte degli stessi musulmani. Quindi, insomma, le contraddizioni che esistono in questo momento in Egitto e in fondo si riverberano anche in altra parte del mondo arabo, vediamo quello che è successo in Tunisia, vediamo quello che sta succedendo tragicamente, drammaticamente in Siria, testimonia proprio una estrema difficoltà a trovare una strada che organizzi il futuro, soprattutto considerando quali sono i termini economici in ballo e quali sono gli sviluppi che si possono prefigurare in questo scenario. Non dimentichiamo che il Medio Oriente, il Mediterraneo, sono sempre stati in qualche modo nella storia del mondo un crogiolo estremamente importante per quello che succedeva nel resto del pianeta, e non dimentichiamo che oggi c'è anche l'intervento della Cina massiccio in Africa, in Europa, nel Mediterraneo, che sta intervenendo con il suo peso economico e con le sue capacità di gestione della finanza in termini molto, molto pesanti. Ecco, tutto questo è uno scenario che sicuramente è difficile sintetizzare e interpretare, ma nel quale bisogna considerare tutti gli elementi che sono presenti.